Lezione 4. Segnali di pericolo, parte 1. In questa lezione iniziamo a studiare i segnali di pericolo. Imparerai prima a riconoscere la loro grammatica comune, e poi le famiglie legate alla forma della strada, alle curve, alle pendenze, alle strettoie, agli attraversamenti e ai passaggi a livello. L'obiettivo non è recitare un catalogo, è trasformare ogni simbolo in una previsione e in un comportamento sicuro. Un segnale di pericolo avvisa in anticipo di una situazione che richiede particolare prudenza. Di norma è triangolare, con vertice rivolto verso l'alto, bordo rosso, fondo bianco e simbolo scuro. Nei segnali temporanei, come quelli collegati a un cantiere, il fondo può essere giallo. La forma ti dice che devi prepararti. Il simbolo ti dice che cosa devi aspettarti. Questi segnali sono normalmente collocati prima del punto pericoloso, spesso a circa 150 metri. Non trasformare però questa distanza in un valore assoluto. Un pannello integrativo può indicare una distanza diversa. E le condizioni della strada possono richiedere una collocazione differente. Se il segnale si trova proprio nel punto in cui il pericolo si estende, un pannello può precisarne la lunghezza. Il segnale di pericolo non sostituisce l'osservazione. Chiede di adattare la velocità, aumentare l'attenzione, evitare manovre brusche e tenersi pronti a frenare. La risposta concreta cambia. Davanti a un dosso devi considerare la visibilità. Davanti a una strada deformata devi evitare colpi e perdita di aderenza. Davanti a un attraversamento devi cercare persone o veicoli che possono impegnarlo. Primo scenario. Vedi un triangolo di pericolo e, sotto, un pannello con la distanza di 50 metri. Non devi aspettare 150 metri per reagire. Il pannello precisa che il pericolo si trova a 50 metri. Rallenta con gradualità e osserva. Il valore generale aiuta a orientarsi, ma l'indicazione presente sul posto governa quella situazione. Il momento in cui reagisci è importante. Se aspetti di vedere materialmente il pericolo, l'avviso perde utilità. Appena riconosci il segnale, controlla gli specchi, alleggerisci l'acceleratore e crea spazio. Una frenata progressiva informa anche chi ti segue e riduce il rischio di tamponamento. Se la visuale è limitata, tieniti pronto all'arresto nello spazio che riesci a vedere. Questo metodo vale per tutta la famiglia. Riconosci, anticipa, osserva. Poi adatta la manovra. Secondo scenario. Un triangolo con fondo giallo compare su una strada che conosci bene. Non ignorarlo pensando che il pericolo ieri non esistesse. Il fondo giallo segnala un contesto temporaneo, spesso lavori o una modifica provvisoria. La situazione attuale può essere diversa dall'abitudine, corsie spostate, fondo irregolare, personale al lavoro. I segnali temporanei prevalgono sulle indicazioni permanenti incompatibili e richiedono di seguire il percorso valido in quel momento. Cominciamo dalla strada deformata. Il segnale avverte che la pavimentazione è irregolare, dissestata o presenta deformazioni che possono compromettere stabilità e comfort. Non indica un singolo dosso artificiale e non dice quale irregolarità incontrerai. Occorre moderare la velocità, tenere saldamente il volante ed evitare frenate o sterzate improvvise sul tratto sconnesso. Il dosso è un tratto convesso della strada, il profilo sale e poi scende. Il problema non è soltanto il sobbalzo. Il dosso può nascondere ciò che si trova oltre la sommità e quindi limitare la visibilità. Devi avvicinarti a velocità adeguata e mantenere una posizione prudente, senza iniziare manovre che richiedono strada libera quando non puoi controllarla. La cunetta è l'opposto geometrico, una depressione concava, dove la strada scende e poi risale. Può provocare forti sollecitazioni alle sospensioni, accumulo d'acqua e perdita di controllo se affrontata troppo velocemente. Dosso e cunetta non si distinguono pensando genericamente a una strada irregolare. Il primo è convesso e può nascondere la strada oltre il culmine. La seconda è concava. Terzo scenario. Di notte, dopo un temporale, incontri il segnale di cunetta. La depressione potrebbe contenere acqua e la profondità potrebbe essere difficile da valutare. Riduci la velocità prima di entrarvi, mantieni una traiettoria stabile e non attraversarla con una sterzata brusca. Se avessi visto il segnale di dosso, avresti dovuto concentrarti anche su ciò che il culmine nasconde. Richiamo attivo. Quale dei due, dosso o cunetta, può limitare direttamente la visibilità della strada oltre il suo punto più alto? Il dosso, perché è convesso e può nascondere veicoli, persone od ostacoli oltre la sommità. La cunetta è invece una depressione. Passiamo alle curve pericolose. Esiste il segnale di curva pericolosa a destra e quello di curva pericolosa a sinistra. Il simbolo indica la direzione della prima curva che incontrerai. Una curva è segnalata come pericolosa quando, per raggio, visibilità, pendenza o altre condizioni, richiede un'attenzione superiore a quella normale. La velocità va ridotta prima di entrare in curva. Frenare bruscamente quando il veicolo è già impegnato può alterarne l'equilibrio. Mantieni una traiettoria regolare. Resta nella tua corsia e considera che dietro la curva potrebbero trovarsi un veicolo lento, un ciclista o un ostacolo. La linea di mezzeria e gli eventuali segnali di divieto stabiliscono inoltre se una manovra è consentita. Il solo segnale di curva non autorizza mai a invadere l'altro senso. I segnali di doppia curva avvertono di una successione di almeno due curve in senso opposto. Il simbolo indica se la prima curva è a destra o a sinistra. È la direzione della prima, non dell'ultima, che dà il nome al segnale. Se il tratto tortuoso è lungo, un pannello può indicare l'estesa del pericolo. Quarto scenario. Vedi una doppia curva con la prima deviazione verso sinistra e un pannello che indica 2 km. Il pericolo non finisce dopo il secondo cambio di direzione visibile. Il pannello segnala che la successione pericolosa si estende per 2 km. Mantieni una velocità coerente per tutto il tratto e non accelerare soltanto perché hai superato la prima coppia di curve. Le pendenze sono segnalate come discesa pericolosa o salita ripida. Nel simbolo compare una percentuale. Una pendenza del 10% significa che in 100 metri misurati orizzontalmente, la quota cambia di circa 10 metri. Non significa un angolo di 10 gradi. In discesa aumenta il rischio che il veicolo acquisti velocità e che l'uso prolungato dei freni ne riduca l'efficacia. È opportuno scegliere per tempo un rapporto adeguato e usare anche il freno motore, conservando una distanza maggiore. In salita, invece, alcuni veicoli possono rallentare molto. Sono possibili differenze di velocità e arresti difficili da gestire. Anche qui evita sorpassi basati su una visuale insufficiente. Quinto scenario. Stai trainando un rimorchio e compare una discesa pericolosa con indicazione del 12%. Il peso del complesso tende a spingere il veicolo. Riduci la velocità prima della discesa e seleziona un rapporto che aiuti a contenerla. Scendere in folle sarebbe pericoloso, perché elimina l'azione utile del motore e affida tutto ai freni. Le strettoie indicano una riduzione della larghezza della carreggiata. La strettoia simmetrica restringe entrambi i lati. Esistono poi la strettoia asimmetrica a destra e quella a sinistra. Il simbolo mostra da quale lato avviene il restringimento. Il segnale avvisa del pericolo, ma non stabilisce da solo chi abbia la precedenza nel tratto stretto. Per quello devi osservare altri segnali e la situazione concreta. Quando la carreggiata si restringe, rallenta, valuta la presenza di veicoli in senso opposto e non affiancarti inutilmente. I veicoli larghi richiedono più spazio. Ciclisti e motociclisti possono essere spinti lateralmente da vento o irregolarità. Se il tuo lato è ostruito, le normali regole di prudenza e precedenza ti impongono di non costringere chi arriva di fronte a una manovra pericolosa. Sesto scenario. Un cantiere riduce la carreggiata sul tuo lato. Prima della zona stretta compare un segnale di pericolo e più vicino un segnale che regola la precedenza nei sensi unici alternati. Non fermarti alla prima informazione. Il triangolo ti avverte del restringimento. L'altro segnale disciplina l'ordine di passaggio. Forma e funzione sono diverse. Il ponte mobile avverte della presenza di una struttura che può aprirsi o sollevarsi per consentire il passaggio di imbarcazioni. Potresti trovare barriere, segnali luminosi o una fila di veicoli fermi. Devi ridurre la velocità e prepararti ad arrestarti. Non va confuso con il segnale di sbocco su molo o argine, che studieremo nella seconda parte e avverte del rischio di finire in acqua. Vediamo ora i passaggi a livello. Un segnale specifico avverte di un passaggio a livello con barriere o semibarriere. Un altro avverte di un passaggio a livello senza barriere. In entrambi i casi devi moderare la velocità, osservare la segnalazione e non impegnare l'attraversamento se non puoi liberarlo completamente. Presso un passaggio senza barriere puoi incontrare la croce di Sant'Andrea. La croce singola segnala normalmente un solo binario. La doppia segnala più binari. I pannelli distanziometrici con barre oblique indicano l'avvicinamento progressivo al passaggio. 3 barre corrispondono al punto più lontano, poi 2, infine una nel punto più vicino. Non sono segnali che autorizzano a passare, aiutano a percepire la distanza. Settimo scenario. La barriera è sollevata, ma il traffico davanti è fermo e non c'è spazio oltre i binari. Non entrare. Se la coda non avanzasse, resteresti bloccato sul passaggio. L'assenza momentanea del treno non rende sicura una manovra che non puoi completare. Attendi prima dei binari finché lo spazio di uscita è libero. Al passaggio a livello non si attraversa quando le barriere o le semibarriere sono chiuse o stanno iniziando a chiudersi. Non si attraversa quando sono in funzione i segnali luminosi o acustici che impongono l'attesa. Non bisogna nemmeno zigzagare fra le semibarriere. Il loro assetto lascia spazio per liberare il passaggio a chi vi fosse già entrato. Non crea un varco per chi arriva dopo. Prima di impegnare i binari, Usa un'unica domanda pratica. Posso attraversare senza fermarmi e lasciare libero tutto il passaggio? Se la risposta non è certa, attendi. Mantieni una distanza che consenta alle barriere di muoversi e non accodarti a ridosso del veicolo precedente. Su un passaggio senza barriere, osserva attentamente entrambi i lati e rispetta arresto, precedenza e segnalazioni presenti. Ottavo scenario. Un guasto blocca il veicolo sui binari. La priorità è allontanare le persone dalla zona di pericolo e tentare di liberare rapidamente il passaggio, se ciò può avvenire senza esporle a un rischio maggiore. Se non riesci, devi fare quanto possibile per segnalare in tempo il pericolo ai conducenti dei veicoli su rotaia. Non restare nell'abitacolo confidando che il treno possa fermarsi in pochi metri. Lo spazio di arresto può essere molto lungo. La prudenza continua anche subito dopo il primo binario. In presenza di più binari, un treno appena passato può nasconderne un altro che arriva dalla direzione opposta. La croce doppia richiama proprio la presenza di più binari. Attendi che segnali e dispositivi consentano il passaggio e verifica visivamente la situazione, senza seguire in modo automatico il veicolo davanti. L'attraversamento tranviario avverte che la strada interseca una linea del tram non regolata come un normale passaggio a livello. I veicoli su rotaia hanno la precedenza, salvo diversa segnalazione. Le rotaie possono essere scivolose, soprattutto con pioggia, e possono influenzare le ruote di biciclette e motocicli. Attraversale con traiettoria stabile e senza manovre brusche. Il segnale di attraversamento pedonale, nella famiglia dei pericoli, preannuncia un attraversamento che richiede attenzione. Non va confuso con il segnale quadrato di indicazione che identifica il punto dell'attraversamento. Avvicinandoti, riduci la velocità e preparati a dare precedenza ai pedoni secondo le regole. Veicoli parcheggiati, autobus o vegetazione possono nascondere chi sta per attraversare. Il segnale bambini avverte della possibile presenza frequente di minori, per esempio vicino a scuole, giardini o luoghi di ritrovo. Non significa che i bambini possano giocare liberamente sulla carreggiata. Significa che devi aspettarti movimenti improvvisi, una valutazione meno precisa del pericolo e persone di bassa statura difficili da vedere dietro i veicoli. Nono scenario. All'uscita di una scuola vedi il segnale bambini, ma il marciapiede sembra vuoto. Un pallone rotola in strada da dietro un furgone. Il segnale ti aveva già chiesto di considerare proprio questo tipo di evento. Se hai ridotto la velocità e allargato l'attenzione, puoi fermarti senza una manovra disperata. La famiglia comprende anche l'attraversamento ciclabile, che preannuncia biciclette capaci di raggiungere il punto di conflitto con una velocità superiore a quella di un pedone. Controlla entrambi i lati e non limitarti a osservare lo spazio immediatamente davanti al cofano. Un veicolo parcheggiato può nascondere la parte iniziale della pista. Decimo scenario. Svolti a destra dopo aver superato un segnale di attraversamento ciclabile. Nello specchio non hai notato una bicicletta perché era coperta dal montante. Prima di tagliare l'attraversamento, rallenti quasi fino al passo. Muovi lo sguardo per cambiare angolo e verifichi di nuovo. Un solo controllo compiuto troppo presto può non bastare. Tra i pericoli legati all'infrastruttura trovi anche ponte, banchina e margini che richiedono particolare cautela. Un ponte può essere più esposto al vento e gelare prima della strada appoggiata al terreno. La segnaletica specifica presente indica il rischio concreto. Quando la carreggiata è stretta o priva di protezioni laterali, mantieni una posizione regolare e non reagire all'arrivo di un mezzo largo, con una brusca uscita sulla banchina. Undicesimo scenario. Incontri un autobus su una strada stretta subito dopo il segnale di strettoia. Riduci prima, tieni la destra senza oltrepassare il margine, e valuta se lo spazio consente l'incrocio. Se non basta, ti fermi in un punto più largo. Entrare comunque, e poi salire sulla banchina cedevole significa aver reagito troppo tardi. La distanza indicata sotto un segnale non va confusa con l'estesa. Se il pannello comunica 50 metri, il pericolo inizia dopo 50 metri. Se comunica una lunghezza, il tratto pericoloso continua per quella misura a partire dal punto pertinente. La grafica e la collocazione del pannello aiutano a distinguere le due informazioni. In ascolto, ricorda la domanda: quanto manca o quanto dura? Dodicesimo scenario. Il segnale di doppia curva è seguito da un pannello che indica l'estensione di 3 km. Non devi cercare la prima curva esattamente 3 km più avanti. Il messaggio è che il tratto tortuoso prosegue per quella lunghezza. Mantieni prudenza affinché il percorso non è terminato o una segnalazione successiva modifica l'informazione. Richiamo attivo. Il segnale triangolare di attraversamento pedonale identifica esattamente il punto delle strisce? No. Il triangolo preannuncia il pericolo. Il segnale quadrato di indicazione è quello che localizza l'attraversamento. La segnaletica orizzontale completa l'informazione. Attenzione al quiz. Primo inganno, scambiare l'avviso con un ordine specifico. Un segnale di curva pericolosa impone prudenza e velocità adeguata, ma non stabilisce da solo un limite numerico. Secondo inganno, confondere simboli opposti. Dosso è convesso, cunetta è concava. Discesa e salita usano la stessa idea di percentuale, ma descrivono situazioni diverse. Terzo inganno, leggere una parte del simbolo in modo errato. Nella doppia curva conta la direzione della prima. Nella strettoia asimmetrica conta il lato che si restringe. Quarto inganno, trasformare normalmente in sempre. La distanza di 150 metri è tipica, ma può essere modificata e precisata. Un altro errore è credere che il segnale descriva già tutte le regole. La strettoia non assegna da sola la precedenza. La barriera alzata non garantisce che il passaggio a livello sia liberamente impegnabile. Il segnale bambini non elimina i doveri dei pedoni, ma aumenta la cautela richiesta al conducente. Prima identifica il pericolo, poi cerca segnali di prescrizione, semafori, agenti e condizioni reali. Ora la mini verifica. Decidi se ogni affermazione è vera o falsa. Prima affermazione. I segnali di pericolo hanno normalmente forma triangolare con bordo rosso. Vero. La forma comune avverte che occorre prepararsi a una situazione rischiosa. Seconda affermazione. Un segnale di pericolo si trova sempre esattamente a 150 metri dal punto pericoloso. Falso. È una collocazione normale, ma distanza e posizione possono essere diverse e indicate da pannelli. Terza affermazione. Il dosso è una depressione concava della strada. Falso. Il dosso è convesso. La depressione concava è la cunetta. Quarta affermazione. Nel segnale di doppia curva, il simbolo indica il verso della prima curva. Vero. È la prima deviazione che distingue le due versioni. Quinta affermazione. Una pendenza del 10% equivale a un'inclinazione di 10 gradi. Falso. La percentuale esprime il dislivello rispetto alla distanza orizzontale, non i gradi dell'angolo. Sesta affermazione. Il segnale di strettoia stabilisce da solo quale corrente di traffico ha la precedenza. Falso. Avverte del restringimento. L'ordine di passaggio dipende da altri segnali e dalle regole applicabili. Settima affermazione. Si può entrare in un passaggio a livello se la barriera è alzata, anche quando l'uscita è bloccata. Falso. Devi poter liberare completamente i binari senza restare fermo sull'attraversamento. Ottava affermazione. Il segnale bambini richiede di prevedere possibili movimenti improvvisi. Vero. La vicinanza di luoghi frequentati da minori impone particolare prudenza. Riepiloghiamo. I segnali di pericolo anticipano un rischio e richiedono velocità e attenzione adeguate. Strada deformata, dosso e cunetta descrivono problemi diversi. Le curve e le doppie curve vanno lette dalla prima direzione. Le percentuali indicano pendenze, le strettoie riducono lo spazio, e il ponte mobile può richiedere l'arresto. Presso passaggi a livello, tram, attraversamenti pedonali e luoghi frequentati da bambini, osserva ciò che può comparire e conserva sempre la possibilità di fermarti. Davanti a ogni triangolo ripeti tre domande. Quale pericolo arriva? Dove comincia e quale margine mi serve? Riduci prima del punto critico. Osserva oltre l'ostacolo visivo e conserva sempre spazio per fermarti senza una manovra brusca. Fine della lezione.